Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ora fatemi ridere un po' con voi, perché ho detto Cecilia perché insomma noi da Roma in giù la C molto spesso la facciamo dolce scivolata. Ho scoperto sabato che c'è una fiction televisiva con Sabrina Ferilli dove praticamente è diventato un meme il fatto che la pronuncia di una dei personaggi sia da Sabrina Ferilli fatta come Cecilia e non Cecilia. Allora, per quanto io abbia tentato di correggere tutte le mie inflessioni, poi su alcune cose ogni tanto mi scappa, come Cerasa o Michilla, una delle ragazze che vivono con me, che insomma ufficialmente sarebbe Michilla, ma naturalmente dal napoletano è Michilla, insomma. Vabbè, ma queste sono vere stupidaggini, era per iniziare la settimana con una leggera leggerezza, anche perché siamo per invece affrontare ben altri temi. E comunque mi fa piacere segnalare che torna a Roma al Corner Maxi in via Guido Reni, è tornata il 22 di gennaio e va avanti fino al 27 di febbraio, la mostra fotografica Il paese della biodiversità, il patrimonio naturale italiano, è di National Geographic Italia e National Biodiversity Future Center. Sono foto di Marco Colombo, Bruno D'Amicis e Ugo Mellone, anche amici di Considera l'Armadillo. Sappiamo che in questo paese il bracconaggio e le uccisioni non si fermano, nonostante insomma, la terribile moria di esseri viventi di cui siamo protagonisti, a cui assistiamo. Parlo delle morti in giro per il mondo di tutti i generi, anche di quelli degli umani. Beh, è arrivato, ringrazio Manuela Mariani per la segnalazione, è arrivata anche sulle pagine di alcuni quotidiani quello che io denunciavo la settimana scorsa grazie a Piccioni Paralimpici, cioè l'uccisione di Piccioni a Cascina Campazzo qui a Milano, cioè vicino a Milano. Decine e decine di piccioni sono stati uccisi a fucilate, e magari fosse che una fucilata li ammazza e basta. Ci sono naturalmente quelli agonizzanti, quelli che vengono lasciati morire lentamente, insomma orribile, orribile. Così come è orribile quello che è accaduto ad esempio in Abruzzo, stiamo parlando di Ibis Eremita, c'è un progetto europeo per il reinserimento in natura di questo straordinario uccello, e già una decina in Italia sono stati uccisi a fucilate, guardate un po'. Ma ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ma torniamo a parlarne perché è una notizia veramente brutta e su cui fare dei gran ragionamenti. Io do il benvenuto ad Anna Maria Procacci, responsabile fauna selvatica di EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Buongiorno Anna Maria.
Buongiorno a tutti voi.
E grazie per essere con noi. Stiamo parlando del declassamento dello stato di protezione del lupo da super protetto a protetto e basta. Ecco, che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire, Anna Maria Procacci, questo declassamento?
Ecco, è un fallimento della politica di protezione. In Europa il lupo era considerato soggetto di rigorosa protezione, iperprotetto, invece a causa di quello che prima di tutto si è mosso in Europa, purtroppo con una proposta della Commissione europea, dopo un anno e mezzo di lavorio c'è stato il declassamento, quindi solo protetto. Ora io vorrei precisare che contro il lupo è in atto una campagna di accanimento e anche di menzogne a tutti i livelli, in primo luogo a livello normativo, perché questo abbassamento non era dello stato di protezione, non è in nessun modo obbligatorio, cioè le decisioni prese in ambito europeo non sono doverosamente da applicare nel nostro paese. Nel nostro paese, e lo dico con il dolore dell'ex legislatore, nel nostro paese noi con la legge 157 del 1992 all'articolo 2 scrivemmo sono soggette a particolare protezione le seguenti specie: mammiferi, lupo, Canis lupus, il primo che inserimmo, quindi rigorosamente protetto. In questi giorni poi c'è tutta questa smania, e concordo con te Cecilia sul giudizio della situazione globale spaventosa, sì, no? Degli umani, ma anche dei non umani. Sì. Quindi il lupo è diventato, forse devo dire, guardate da un'altra parte, ora tutti vedono lupi dovunque. Sì. C'è una campagna normativa orribile di accanimento contro il lupo, c'è una campagna purtroppo di allarmismo altrettanto orribile, e sembriamo condannati, ma noi non lo permetteremo, certo, a tornare indietro di 55 anni.
Senti Anna Maria Procacci, ti faccio anch'io un passo indietro per cercare di spiegare alle ascoltatrici e agli ascoltatori come funziona, perché io so che esiste ad esempio un comitato tecnico comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.
Perfetto.
Ecco perché mi sento male solo a pronunciarlo, vedi? Scusa, ti ho parlato sopra, basta, taccio. Ecco, che cos'è questo comitato? Raccontacelo un po'.
Ecco, anche qui parlo da ex legislatore, io faccio parte di questo comitato, sono diciamo unica, un po' da grillo parlante, come rappresentante, sì, di EMPA e come rappresentante della politica di conservazione e di diritti degli animali. Questo comitato l'avevamo previsto nella legge 157, ma con poteri consultivi, quindi un lavoro utile di consultazione, di confronto, di approfondimento di tematiche particolari, eccetera. Purtroppo questo governo dal suo insediamento ha pompato, per così dire, questo comitato attribuendogli dei poteri inusitati, il pronunciamento per esempio con approvazione di pareri dei calendari di caccia, i calendari venatori delle regioni. Però il comitato non è un organismo scientifico, io questo lo ricordo continuamente in ogni seduta del comitato, infatti mercoledì parteciperò alla 43esima seduta, ho sempre portato delle osservazioni come EMPA fortissimamente critiche nei confronti delle proposte delle regioni, sparare di qua di là eccetera a specie in forte declino, per esempio la pavoncella che ora è diventata un'altra vittima nonostante ne siano rimasti davvero scarsi
nuclei di popolazione. La registrazione della chiamata è stata interrotta.
Forse hai toccato un altro tasto, va bene.
I tasti dolenti li non capisco perché, scusate.
No,
e quindi il comitato sta assumendo il ruolo che prima era di ISPRA. ISPRA, l'Istituto Scientifico Nazionale, rimane sempre con i suoi pareri scientifici, ma sono messi in pericolo, accantonati spesso per varie ragioni a favore dei pareri del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, che è un organismo politico. Basta guardare la stragrande maggioranza dei suoi componenti.
Ecco, perché i componenti, scusami, tu ci dicevi giustamente che tu fai parte di questo comitato e, se non dico male, sei l'unica rappresentante del, diciamo, il settore ambientalista strettamente inteso, è giusto?
Sì.
E poi ci sono, se non sbaglio, tre rappresentanze di invece associazioni venatorie.
Esatto.
Correggimi se sbaglio.
Esatto.
Ci sono due membri dell'ISPRA.
Solo uno. Le associazioni agricole,
ecco.
Le regioni, e voi sapete che le regioni sono fortemente connotate, purtroppo, in senso filovenatorio.
Sì.
Ecco, c'è anche un'altra associazione ambientalista, però diciamo chi fa la parte del leone, della leonessa,
sì.
Scusate, non voglio lodarmi, sono soprattutto io che contesto molto spesso e che cerco di riportare su binari di scienza e di coscienza e di cultura il lavoro che arriva al comitato. Al comitato arriverà, pare, anche la materia lupo. E se posso fare un rapido quadro della situazione del lupo, di come è, diciamo, dal punto di vista anche istituzionale. Quindi c'è stata pochi giorni fa, il 19 di gennaio, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della correzione del provvedimento italiano che tanti anni fa aveva recepito la direttiva Habitat. Lupo rigorosamente protetto, è stato cambiato il lupo, trasferito da un allegato a un altro, dal D all'E, e quindi ora è solo protetto.
Ecco, e gli ascoltatori, scusami, ma ci sono una serie di ascoltatori che stanno mandando dei messaggi per chiedere, ma che cosa vuol dire, qual è la differenza, che cosa succede
benissimo.
Effettivamente?
Infatti, che cosa succede? Succederà che tra poco sarà modificata anche la legge nazionale, per cui il lupo sarà non più rigorosamente protetto, ma solo protetto. Non significa che sarà cacciabile, ovviamente, ma non ci saranno tutti quei passaggi, quelle condizioni severe che caratterizzavano la sua protezione nella direttiva Habitat. Per esempio, il fatto di usare, che non ci siano altre soluzioni soddisfacenti. E qui, Cecilia, il discorso è fondamentale. Bisogna prevenire i conflitti eventuali con le altre specie ed anche con il lupo. Quindi prima c'erano tutte delle condizioni rigorose da dover rispettare da parte delle regioni.
Sì.
Adesso sarà più semplice, e mi piange il cuore usare questa parola, poter pensare alle cosiddette azioni di controllo. Il controllo è una parolaccia, anche se non sembra, perché significa, può significare sia trasferimento, cattura e trasferimento, ma anche uccisione.
Ecco,
ben inteso.
No, Anna Maria Procacci, era solo per specificare che sostanzialmente le leggi che riguardano gli animali, diciamo così, parlano sempre dell'uccisione come l'ultima estrema ratio per risolvere eventuali passaggi, no? Problemi, problematiche.
In questo caso sarà meno complicato per le regioni, ma ripeto, non sarà caccia, ci sarà necessariamente il parere di ISPRA e noi naturalmente invocheremo tutta una serie di altre condizioni di cui oggi non si parla. Siamo in un paese, e ti ringrazio di averlo fatto, in cui la parola bracconaggio non viene pronunciata a livello politico, è l'emergenza cardine sotto il profilo della biodiversità, siamo la maglia nera in Europa e ogni anno più del 10% della popolazione di lupi muore anche a causa del bracconaggio, per investimenti, avvelenamenti, eccetera. La popolazione del lupo è ancora in pericolo.
Certo, anche perché ricordiamolo che c'è il bracconaggio, ma c'è il fatto che comunque noi sapiens, diciamo così, abbiamo completamente devastato e invaso la natura, e quindi ad esempio uno degli più grandi, oltre al bracconaggio, c'è tutta la questione ad esempio degli investimenti stradali, perché noi comunque non è che attuiamo degli aiuti.
Prevenzione. Esatto, e hai citato un altro elemento importantissimo. E noi abbiamo come EMPA presentato nel comitato tecnico, eccetera, presentato un documento in cui si parla per il lupo, 7 pagine, delle misure di prevenzione dagli incidenti, dagli investimenti, prevenzione anche per quanto riguarda l'allevamento. Vi faccio un esempio, sentite l'assurdità di questa campagna di persecuzione del lupo. Forse l'avrete letto che nella provincia autonoma di Bolzano sono stati effettuati 27 voli di elicottero per portare a 2.800 metri di altezza gli uomini addetti per poter uccidere un lupo per un importo di euro 50.000, mentre i danni attribuiti ai lupi nella medesima provincia autonoma di Bolzano erano nell'anno di 49.000 euro. Cioè, questa operazione degna di una politica antiterrorismo.
Sì, siamo ormai, appunto, visto che nelle città statunitensi si spara così a 10 pistolettate, esatto, a una persona come se fosse normale. È normale naturalmente sparare anche ai lupi come se nulla fosse.
Sì, ma spendendo l'ira di Dio, certo, quanti soldi dei cittadini, nella stragrande maggioranza, come a livello nazionale, assolutamente contrari. Si può e si deve convivere con le altre specie, e tutte le misure di prevenzione, anche per gli allevatori, sono sacrosante. Spesso le regioni le mettono a disposizione gratuitamente, per esempio le reti elettrificate che impediscono il passaggio ai lupi a bassa tensione naturalmente, la presenza del pastore, il ricovero notturno delle greggi, i cani da guardiania, certo, che sono particolarmente adatti. Queste misure che ormai veramente siamo estenuati a forza, sì, di ripeterle in tutte le sedi, in Parlamento, nelle conferenze stampa, nei documenti, vanno assolutamente applicate, assolutamente.
Senti, io che sono una brutta persona, ogni tanto penso che tanto accanimento, ad esempio, dal parte del mondo venatorio oltre che quello agricolo, ma ormai abbiamo capito che vanno a braccetto in una maniera terrificante, sia che in realtà il lupo gli rompe le scatole perché è un concorrente potente, cioè toglie un alibi che la caccia a volte ci racconta, no? Quella del dover regolare, al di là del fatto che chi ascolta, considera l'armadillo, sta sentendo tutte, non le virgolette, le staccionate che metto intorno alle parole che sto usando, ma per capirci, esiste, no? La caccia di selezione, no? La nobile caccia di selezione che dovrebbe risolvere il problema drammatico dei cinghiali. Ecco. No? Quale miglior antagonista del cinghiale se non un bel lupo un po' affamato,
esatto,
magari, no?
Ma ecco, altra cosa che non si deve dire in questo paese, che noi abbiamo ripetuto fino all'estenuazione, ripeteremo in tutti i ricorsi, Il lupo è un bioregolatore straordinario, è il predatore per eccellenza degli ungulati, vale a dire che regola le popolazioni degli animali, anche che si nutrono ovviamente di manti erbosi, di sottobosco, ed è il primo predatore dei cinghiali, mangia gli esemplari più giovani o quelli anziani o malati. E tra l'altro è importante anche per la prevenzione della peste suina africana, perché non si ammala mangiando un cinghiale malato. È un regolatore della natura. Non è vero che il lupo è in crescita esponenziale in Italia, questa è un'altra bugia, stavo dicendo una cosa peggiore. Ecco, e i dati scientifici anche a livello europeo che hanno portato al declassamento sono sballati, non è vero. Il lupo poi ha, essendo questo interprete figlio straordinario della natura, regola le sue nascite a seconda delle capacità trofiche del territorio, le possibilità di caccia. Quando poi arriva questa, diciamo, campagna, che è prima di tutto una campagna politica in nome dei voti,
certo.
degli allevatori e dei cacciatori, e arriva l'allarmismo, attenzione, i lupi, siamo tornati indietro, tentano di tornare indietro, con i lupi che mangiano i bambini, tutte scempiaggini, falsità, ma noi faremo anche le denunce per procurato allarme.
Senti, Anna Maria Procacci, peraltro questo metodo, no, quello di creare una serie di pressioni dal punto di vista informativo sulla opinione pubblica, noi lo possiamo spalmare su tantissimi temi, per questo che io credo che sia importante anche a chi non, cioè, del lupo, ahimè, ha paura, peraltro insomma... è un tema insomma antico che abbiamo trattato più volte, ma insomma in realtà questo passa su tutto, passa sugli immigrati, passa sui giudici, passa
sì.
su, cioè è come se fosse diventato un metodo studio, no, insomma questo un po' da sempre succede, ma c'è un'accelerazione di questo metodo, mettiamola in questa maniera, che fa veramente veramente paura, secondo me, perché
il nemico contro cui puntare tutte le proprie ansie, e questa è un'epoca di grandissime ansie sotto ogni aspetto, è il nemico, e mi dispiace moltissimo che vengano messe in apprensione anche le persone prima di rendersi conto della necessità di corretti comportamenti. Se io vado in un bosco, tengo il cane al guinzaglio, non lo lascio libero di inseguire gli animali selvatici anche per tutelarlo, ma questa è una misura ovvia. Se alle periferie di alcuni paesi, come viene sempre più segnalato soprattutto in Emilia Romagna, vengono visti dei lupi, sono esemplari giovani in dispersione che magari attraversano quelle zone in cerca di nuovi territori. Non bisogna lasciare i cani alla catena fuori.
Sarebbe da non lasciare in ogni caso, no? Il cane alla catena.
Guarda, sono completamente d'accordo, ci dimentichiamo che quando si dice al lupo è pieno di lupi, che è una incredibile stupidaggine, una falsità, spesso si tratta di ibridi, cioè di animali nati dall'accoppiamento tra lupi e cani. Quei cani che sono lasciati liberi di vagare, e questo va evitato, o che vengono abbandonati. Quindi tutto questo è un puzzle da ricomporre, ma richiede formazione, informazione e buona fede, e la buona fede spesso non c'è.
Ahimè. Senti Anna Maria Procacci, ci avviciniamo alla chiusura della nostra puntata, però fammi dire due o tre cose. Una, c'è Roby che dice 50 milioni di euro per 18 voli di elicottero, siamo sicuri? Ma non si è parlato di 50 milioni.
50 mila euro.
No, no, non sbagliamo, figuriamoci.
No, Roby, no, sono 50.000
sì.
euro.
Sì, 59.000 e 49.000 quello di risarcimento, diciamo, per danni da lupo, mettiamola in questa maniera.
Attribuiti.
Esatto.
Magari senza sufficienti misure di prevenzione.
Magari anche senza... Magari abbiamo visto anche pazzesche situazioni di... finte aggressione di lupi, insomma, cioè, esatto. Ci sta succedendo di tutto. Senti però Anna Maria, fermati un secondo solo perché devo dire a Paolo, certo mandami l'invito per la serata su Ermellini e Ghiacci e Olimpiadi, naturalmente, noi abbiamo già dedicato una puntata agli Ermellini, ottimo. Povere stelle, simbolo delle Olimpiadi invernali che in realtà hanno creato un sacco di danni al suo habitat, ma comunque lasciamo perdere.
Esatto.
Iggy dice per i trogloditi armati, cioè i cacciatori, il lupo è un problema perché è più furbo di loro, gli frega cinghiali, caprioli e lepri. Allora poi c'è Alessandro che dice vabbè, interessantissimo il tema, ringrazia e voleva ricordare l'attivismo di Greta Silva e della sua biblioteca del lupo sulle montagne della Val Chiusella che con fototrappole instancabile ricerca porta avanti la lotta contro il bracconaggio e per l'informazione su questo grande inquilino del territorio che ci arroghiamo come nostro. E ricorda Alessandro che si può aiutare anche la biblioteca del lupo con un sostegno anche economico. Io tornerò con Greta, che è una straordinaria, bellissima persona, a differenza mia. C'è invece Annalisa che dice, insomma, tra noi i lupi mangiano i bambini perché non ci sono più i comunisti. È sempre colpa dei comunisti, insomma, alla fine di tutto, no? Che mangiavano i bambini.
È possibile anche questa chiave di lettura politica.
In assenza di comunisti abbiamo il lupo che va sempre bene. Vabbè, senti, Anna Maria Procacci, io come sempre ti ringrazio anche per la chiarezza con cui ci racconti queste vicende. Torniamo perché io su questa cosa del lupo è un emblema, al di là del fatto che mi fa male al cuore pensare a che cosa vuol dire poi uccidere dei lupi così a capocchia, se mi passi il termine scientifico, che cosa vuol dire dal punto di vista etologico nei confronti di quella che è una struttura complessa, articolata e affascinantissima, quindi così come coi cinghiali,
come... che funziona. Cosa succederà quando se non riusciremo a impedire i primi abbattimenti, le uccisioni dei lupi, come disgregheranno queste follie omicide, come disgregheranno i branchi, cosa accadrà sotto il profilo del rimbalzo sull'equilibrio degli ecosistemi in molti luoghi. Grazie, se ne parlerete veramente, grazie da me, dalla Protezione Animale.
E figuriamoci se non ne parleremo, l'armadillo è a fianco ai lupi come un solo animale, mettiamola così.
Grazie armadillo.
Un grande grazie a Anna Maria Procacci per essere stata con noi e anche per il grande lavoro che fai assieme a EMPA, Internazionale Protezione Animali. Ciao, grazie ancora.
Grazie ancora di cuore.
E così Cecilia di Lieto vi saluta, vi ringrazia, vi dà appuntamento a domani. Domani abbiamo la nostra rubrica mensile con Rosario Balestrieri, parliamo di estinzione, mo ci vuole, di che cosa significa. Un saluto a tutte e tutti e a domani. Ciao!